Allora prosegue la mattinata al pomeriggio informativo al campus contro la guerra. Abbiamo già pronta qui Daniela Smaila, professoressa Stella. Vabbè, ho sbagliato, fai stessa. Ci conosciamo solo da 40 anni, deve essere per quello che faccio casino.
No, va bene, dai, mi avvicino.
Però al di là dei cieli ci parlerà di argomenti decisamente importanti, soprattutto del modo in cui la cultura russa in questo momento viene percepita e messa sotto attacco. Abbiamo visto tanti episodi in questo periodo, dalle letture di Dostoevskij ai direttori d'orchestra obbligati a scegliere tra Putin e la NATO, e molti di loro ovviamente hanno scelto in base a chi pagava di più, ma comunque si tratta di pressioni assolutamente intollerabili. Ma direi che puoi prendere la parola direttamente tu e dare fuoco alle polveri.
Grazie Maria, grazie a tutti per l'ospitalità intanto. Questo mi dà l'occasione di parlare di un tema che mi sta a cuore, ma su cui ho, come molti, idee assai confuse, nel senso che partiamo da ciò che è chiaro. È chiaro che la cultura russa non ha diretta responsabilità, almeno in alcuni aspetti della sua variegata natura, non ha responsabilità diretta di questa guerra. Ci sono moltissime componenti che sono contro la guerra, contro l'invasione dell'Ucraina. È vero che c'è stata una reazione scomposta, stupida, chiamiamola come vogliamo, di alcuni settori. Maria ricordava la cancellazione delle lezioni su Dostoevskij alla Bicocca, che sono state forse la punta dell'iceberg, nel senso che è stata veramente la reazione più assurda. In più il tentativo di aggiustamento del tiro è stato ancora peggio dell'iniziativa iniziale, nel senso che l'idea di sottoporre gli autori ad una sorta di par condicio, per cui se si parla di Dostoevskij poi bisogna parlare anche di qualche autore ucraino, e diventa assurdo. In particolare poi perché è difficile capire chi sono gli autori ucraini, voglio dire, Gogol è nato in Ucraina però scriveva in russo, e questo rende tutto molto complicato. La questione del chiedere ai singoli di prendere posizione è ancora più complicata, in un certo senso, perché bisogna tenere presente qual è la situazione russa di questo momento. Cioè, un cittadino russo che sia all'estero e prende posizione anche decisamente contro la guerra si ritrova con la condizione di essere poi in pericolo quando rientra, e possibilmente di mettere in pericolo anche la sua famiglia, i suoi amici, perché a questo siamo arrivati. La condizione dei movimenti di opposizione in Russia è oggi più pericolosa che mai. Le persone sono, lo sappiamo, insomma, per la divulgazione delle cosiddette notizie false sulle operazioni militari si può avere fino a 15 anni di galera, anche quando semplicemente le persone partecipano ai cosiddetti picchetti individuali, cioè stanno in giro con dei cartelli che dicono abbasso la guerra, a volte non dicono niente, cioè addirittura alzano un cartello bianco. Quello che succede è che vengono prelevati, portati in prigione per poco, ma qualche ora, non una cosa drammatica, ma questa cosa viene registrata sul loro file, e questo per esempio gli impedisce di accedere a tutta una serie di lavori possibili, che è una cosa complicata. Questa situazione
tra l'altro volevo chiederti, adesso pure la parola guerra, no?
Sì.
È fuori legge,
sì,
in Russia
non si può usare la parola guerra, si usa operazione militare, col risultato della proliferazione di meme tipo l'operazione militare pace invece di guerra e pace. E non si può usare la parola, non si può usare non si possono usare tutta una serie di concetti che fanno parte della cultura russa. La cultura russa è una cultura ricca, variegata, complicata. C'è il nazionalismo, c'è l'eurasismo, c'è l'idea della grande Russia, ma c'è anche storicamente radicata un'opposizione veramente secolare di decisa opposizione al potere di turno. L'intelligenza, insomma, le forze intellettuali nell'Ottocento e per tutto il periodo dell'Unione Sovietica sono stati quelli che hanno combattuto contro un'autocrazia. Dimenticarselo vuol dire anche condannare al silenzio quelle parti di Russia che stanno cercando di farsi sentire.
A proposito di questo, appunto, se potevi darci qualche numero, qualche elemento, cioè chi sono in questo, che composizione si sta mobilitando di più contro questa guerra in Russia in questo momento, chi sono, che tipo di risposta hanno da parte del governo e come riescono a auto-organizzarsi, no, in un contesto che appunto li reprime in maniera così feroce.
Sì. Viva Telegram, nel senso che Telegram è l'unico canale che è rimasto aperto, diciamo. Pare che l'abbia fondato un russo e quindi abbia cercato di mettere tutti i server fuori dalla Russia in modo da essere sicuro. Telegram continua a funzionare, le persone si organizzano lì e si organizzano in modo molto, cioè, come dire, non dobbiamo pensare a manifestazioni di massa. All'inizio, i primissimi giorni della guerra, prima che venisse fuori questa legge sui 15 anni di galera per chi pronuncia la parola guerra, c'erano delle manifestazioni che erano fondamentalmente delle passeggiate, cioè le persone si trovavano per strada, numerose, col risultato che qualche volta veniva preso e portato in galera qualcuno che era lì davvero a passeggiare, non c'entrava niente con la manifestazione. E questa era, però, una volta che stavano lì ed erano tanti ed erano tutti insieme, cominciavano a scandire degli slogan, cominciavano a essere presenti. In realtà poi via via questa forza è diminuita, perché evidentemente la repressione è veramente aumentata in modo esponenziale. Il 16 marzo, se ricordo bene, Putin ha fatto un discorso che è stato un discorso di apertura del fronte interno. Cioè noi ci libereremo con la forza di tutti gli elementi che sono la quinta colonna dell'Occidente dentro il nostro Stato. Che cosa vuol dire essere la quinta colonna dell'Occidente? Sostenere per esempio la libertà di genere. Cioè è quella roba lì che è il... C'è uno sforzo di normalizzazione sui valori tradizionali che sono esattamente gli stessi che vengono sostenuti poi dalla destra in Europa, Orban, il governo polacco, cioè è quella roba lì, è la convinzione che esiste un modo giusto di essere russo e devi essere quella cosa lì. Se non sei quella cosa lì non vai bene e verrai sradicato e, come ha detto Putin in quel discorso, sputato via come si sputa un moscerino che per caso ti capiti in bocca. Questa è la sensazione di quelli che stanno lì. Allora, effettivamente, capite che il modo in cui si protesta è spesso molto anche semplicemente simbolico, però è simbolico in senso... Come dire, in Russia poi i simboli contano. Una cosa che mi è capitato di pensare spesso in questo periodo è che, per esempio, uno dei gesti simbolici del dissenso sovietico è stato nel 68, quando hanno dato i carri armati a Praga. 7 dissidenti sono andati sulla Piazza Rossa, hanno aperto uno striscione che diceva per la vostra la nostra libertà. Sono rimasti tipo 3 minuti, sono stati presi, portati via, chi è finito in ospedale psichiatrico, chi è finito in galera, chi è finito esiliato, chissà dove. Quella memoria però, la cosa lì che è durata pochi minuti è rimasta e nei cortei per la pace che si sono avuti, per esempio nel 2014, perché questa è una guerra che ha anche una storia prima, che si sono avuti a Mosca, srotolavano esattamente lo stesso striscione, cioè per la nostra e la vostra libertà. rimane nella memoria. Oggi i gesti simbolici sono molti, diversi. C'è chi scrive delle cose sui vestiti o sulle borse, per esempio, perché fino a poco tempo fa questo veniva considerato possibile, adesso vengono fermati anche per questo. È stata fermata una studentessa in un'università perché stava entrando con un nastro verde legato alla borsa. Il nastro verde è simbolo dell'Ucraina perché è la somma del blu e del giallo, che sono la bandiera, ma anche perché il presidente ucraino si chiama Zelensky e in russo verde si dice Ziglioni, così c'è un'assonanza. Per queste ragioni lei è stata fermata, fotografata, le è stato preso il nome. È capitato che delle ragazze siano state fermate per strada perché avevano i nastri verdi tra i capelli. Dico ragazze perché c'è un'opposizione femminile e femminista fortissima. Cioè, le donne sono vigorosamente contro la guerra, rumorosamente contro la guerra. I canali Telegram dei movimenti femministi sono esplosi in questo periodo e questo ci conferma un'altra cosa, e mi rendo conto che sono confusa, ma rispondo ad una roba che mi hai chiesto un po' di tempo fa, e cioè com'è il tipo di composizione di questa opposizione. È tanto generazionale. I giovani sono prevalentemente informati, e giovani almeno delle città, insomma, sono informati. Spesso ci sono delle difficoltà anche di comprensione proprio con la generazione più grande, con i genitori, i genitori sono tendenzialmente più invece, come dire, conservatori, legati alla propaganda, che è martellante, insistente, insomma, e pare che ottenga anche dei successi, perché non ci nascondiamo, cioè, come dire, è chiaro. Io personalmente sono più affezionata alla Russia che resiste, però i dati sono che la popolarità di Putin in realtà è in crescita, perché e qui forse possiamo tornare a quanto è controproducente che noi nei nostri paesi non facciamo distinzioni e teniamo questo atteggiamento anche violentemente critico nei confronti della cultura russa, perché di fatto questo diventa un argomento a favore del loro argomento, cioè siamo circondati, tutti ci vogliono male, dobbiamo fare forza comune contro i cattivi. Insomma.
Quindi diventa un pretesto per un vittimismo che parte appunto dall'establishment russo e per delegittimare ogni forma di dissenso interno.
Sì, e poi comunque va anche detto che la Russia è vero che ha che eredita una umiliazione feroce con il crollo dell'Unione Sovietica, ma soprattutto con il capitalismo violento che è stato applicato seguendo delle regole presunte, leggi economiche che dovevano essere nella testa di quelli che le hanno applicate, ma che insomma non avevano grande rapporto con la realtà anche del paese. E quindi è vero che la Russia, come dire, l'argomento dell'umiliazione, del riscatto è un argomento che ha facile presa.
Ecco, ma infatti a proposito di questo, perché ci hai parlato di un dissenso interno fortemente connotato dal punto di vista generazionale e dal punto di vista di genere, quindi prevalentemente donne che si mobilitano contro questa guerra, anche perché c'è una penalizzazione non indifferente se sei donna del fatto che scoppi una guerra. E volevo chiederti se tutte queste parti che si mobilitano in maniera molto fluida, molto informale, prevalentemente attraverso canali Telegram, hanno tutte un orientamento di tipo liberal democratico contro il regime putiniano, oppure ce ne sono alcuni di impronta più marcatamente anticapitalista.
Difficile dire, nel senso che in questo momento il problema è Putin, però non nascondiamocelo, cioè Putin è il capitalismo, non è che sia un'altra cosa. La struttura, la Russia attuale ha almeno nei desiderata una fortissima vocazione capitalista, cioè il che cosa è successo di Mosca, proprio cosa è diventata Mosca in questi 20 anni, è diventata una grande metropoli paragonabile a New York o Parigi. In quel senso, forse le nostre categorie vanno anche un po' pensate, vanno riadattate un attimo a quel contesto lì. Aggiungerei solo una cosa rispetto alla connotazione dell'opposizione. Certamente una componente importante di questa opposizione, qualitativa se non quantitativa, è dei movimenti LGBTQ, perché loro corrono dei rischi spaventosi. E probabilmente, cioè, per loro è davvero la differenza tra vivere e morire. Raccontavo prima a Maria un episodio che forse può essere interessante proprio perché mi è capitato di viverlo nel 2019, con tutti i limiti della società ucraina, del governo ucraino, prima della guerra e durante la guerra, ma io nel 2019 ero a Odessa ad agosto e ho partecipato al Gay Pride che c'è stato lì. Era una struttura, come dire, organizzata un po' clandestinamente, le persone si la raccontavano un po' così, ma insomma non sembrava una roba tanto ufficiale. Quando siamo arrivati lì c'era uno schieramento di polizia piuttosto imponente. La polizia era lì per difendere la manifestazione. C'erano integralisti religiosi che ci urlavano che saremmo andati tutti all'inferno e loro avrebbero fatto tutto il possibile per rendere la cosa più veloce. La polizia difendeva la manifestazione, li ha fisicamente contenuti e la gente è riuscita a fare un piccolissimo corteo, una roba tipo un chilometro e mezzo. Sembrava un grande successo. Dopodiché, quando si sono sciolti, a quel punto l'invito era andate via in gruppi, mettete via tutte le bandiere, i segni che possono risultare,
tornate nella norma,
tornate nella norma, perché così siete più sicuri, noi non siamo più in grado di proteggervi. Ma durante il corteo erano protetti tutti e tutte le persone che stavano lì. Non ho il minimo dubbio che in Russia sarebbe stato allora e a maggior ragione adesso esattamente il contrario.
Allora, abbiamo una domanda dal pubblico, giuro che non ce la siamo preparata.
No.
Prima espressione di... No, come vuoi?
No, puoi anche non
Ciao,
abbassarti.
Grazie. Ciao. Se, volevo chiederti, rispetto alla questione dell'opposizione, il quadro che descrivevi era di un'opposizione comunque molto sociale, legata a dei segmenti anche abbastanza piccoli. All'interno del Parlamento esiste un'opposizione politica alla guerra o c'è un allineamento completo?
No,
alla
il Parlamento
retorica?
È totalmente schiacciato. No, non c'è niente. Ci sono dei singoli e delle singole, di nuovo, nelle strutture periferiche. Singole persone che, per esempio, nel municipio di Mosca, nella Duma locale, prendono posizione. Qualcuno, almeno qualche nome mi è arrivato. Poi vengono presi, prelevati, portati via. Però, di nuovo, su questi canali che un po' sto cercando di seguire per capire che cosa succede, arrivano delle informazioni di quel tipo. Ma la Duma, no. Cioè, lì sono tutti... è riuscito Putin in questi 20 anni a fare davvero terra bruciata. E questo è purtroppo una condizione che non è facile scalzare. Noi, è vero, noi Occidente, insomma, abbiamo un po' fatto finta di non vedere, non so perché conveniva, insomma, le solite questioni. Però la gente non ha avuto modo di esprimere un dissenso, di incanalare un'alternativa. Questo rende le cose anche molto complicate da questo punto di vista, perché diventa difficile immaginare che cos'altro, insomma, si possa fare. Prego, mi rendo conto che sono molto fortemente depressiva e che lascio a questo punto al... Cioè, volevo essere, come dire... No, sottolineare gli aspetti dinamici di una realtà che comunque c'è, combatte, esiste, e però mi rendo conto che è una cosa triste.
Abbiamo un'altra domanda. Ciao, anch'io una domanda. Molto interessante avere questo punto di vista, perché è veramente difficile
trovare, come dire, spazio per parlare di questo. Io mi chiedevo, ho letto pochissimo, pochissime notizie, ma qualcosa sui dissidenti o disertori, diciamo, giovani disertori o ragazzi preoccupati, insomma, di poter essere richiamati dal governo russo a combattere, che scappano in posti anche molto particolari, tipo il Kazakistan, insomma, non posti non verso l'Europa, ma verso altri paesi, diciamo, dell'area euroasiatica. E mi chiedevo se in qualche modo ci sono dei dati rispetto a questa a queste pratiche qua, e se in qualche modo attraverso Telegram attraverso
sì.
Ci sono anche delle reti come dire di aiuto, si stanno costruendo, diciamo, delle reti per scappare dalla Russia. So che tanti lo stanno facendo, però appunto magari non tutti verso l'Europa, ma anche in una dimensione globale un po' differente a cui non siamo abituati a
anche
pensare.
C'è un problema di visti, grazie di questa domanda molto interessante. C'è un problema di visti perché per stare in Europa comunque ha bisogno di un visto Schengen per entrare in Europa, e tanti non ce l'hanno. In Russia non tutti hanno il passaporto per l'espatrio, perché è un passaporto diverso da quello interno, quindi devono averlo già avuto. Questo vuole anche dire che le persone che riescono ad andare via sono di solito persone che hanno già una, come dire, una mentalità più dinamica. Il ragazzino che viene chiamato militare, come si diceva una volta, magari non ha neanche il passaporto, quindi per lui non si pone neanche il problema. Quelli che hanno il passaporto e che scappano sono tendenzialmente persone con un buon livello di cultura, che hanno magari la possibilità o la speranza di trovare un lavoro di qualche genere altrove, di tipo tecnico magari, sono attivisti molto esposti e sono tantissimi. Si parla di 80.000 persone, questi sono dati però di 10 giorni fa, 80.000 persone a Yerevan in Armenia, 20.000 in Georgia, non so del Kazakistan, ma gente è scappata, è credibile, 15.000 in Kazakistan. Ci sono tantissime persone nelle repubbliche baltiche. Alcuni partono semplicemente perché sanno che possono essere perseguiti, in particolare nelle università, per dirvi, esiste l'invito pressante agli studenti di essere delatori di chi a lezione accenni anche soltanto ad un'opposizione alle operazioni militari. Col risultato che persone che l'hanno fatto anche all'inizio della guerra, perché si sono sentiti di farlo, perché fino al giorno prima parli con i tuoi studenti delle cose e poi scoppia questa roba qui e continui a parlare, giustamente, però poi sono stati costretti a scappare per questo. L'atmosfera nelle classi è molto pesante, perché è vero che i delatori sono pochi, però ne basta, come scriveva un collega tempo fa, ne basta uno per classe per avvelenare il clima. E quindi scappano senza rete e senza protezioni. Noi stessi a Torino abbiamo, l'Università di Torino si è attivata per avere un programma di ospitalità per studiosi ucraini sotto le bombe, che ci sta. A parte che molti studiosi ucraini che sono sotto le bombe hanno risposto: noi non ci muoviamo proprio perché siamo sotto le bombe, non lasciamo i nostri amici, parenti, figli, nipoti, cioè vogliamo sapere come va a finire stando qua. E però questo programma è limitato agli ucraini. Allora sembra che sia, cioè, una cosa che sta montando è l'esigenza di ospitare russi, bielorussi, non dimentichiamoci dei colleghi bielorussi che da 2 anni che stanno patendo questa persecuzione, insomma. Anche questo bisognerà pensarci, insomma.